Buongiorno a tutti voi innanzitutto, che non ho potuto salutare prima, e vi invito ad aprire le vostre Bibbie, la lettera ai Colossesi. Questo è l'ultimo incontro, se così possiamo dire, che facciamo sulla lettera ai Colossesi. E è molto importante questo brano, vediamo, ci sono molti aspetti e ci fanno molto riflettere alcune cose. E adesso noi leggiamo innanzitutto il brano che si trova nel capitolo 4 e leggiamo dal versetto 6 fino al versetto 18. Capitolo 4, dal versetto 6 al versetto 18. E Paolo scrive queste ultime parole per concludere questa lettera e dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandata appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Vi saluta Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni. Se viene da voi, accoglietelo. E Gesù, detto giusto, questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri e del servo di Gesù Cristo, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché siate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti, gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Arapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e leggete anche voi quelle che vi sarà mandata dall'Odicea. Dite ad Archippo: bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Amen. Questa lettera si conclude con queste parole di Paolo e dobbiamo prendere un po' a mente un qualcosa di importante. Che cos'è una lettera? Che cosa comportava? Oggi non so quanti di voi scrivono una lettera, forse nessuno. Perché? Perché oggi al massimo che cosa facciamo? Ci messaggiamo con i nostri cellulari e ci scambiamo di tutto. Perché questa lettera è importante? Perché nella lettera, e proprio nelle ultime parole che Paolo scrive, mette tutto il suo cuore, mette tutto quello che lui aveva, fa un po' un resoconto di quello che aveva detto prima, ma soprattutto che cosa vuole fare? Vuole ricordare alcune cose importanti. Ma scrivere una lettera non era una cosa molto semplice. Pensiamo un attimo al tempo di Paolo. Adesso noi abbiamo a portata di mano tante cose per poter trasmettere e fare, ma al tempo di Paolo bisognava scrivere su una pergamena, per cui serviva questo materiale, che non era semplice, non è che andavano in cartolibreria a comprare qualcosa, no, bisogna avere appunto questa pergamena, bisogna avere anche la penna per scrivere con l'inchiostro. Poi bisognava anche trovare chi si prendeva anche l'incarico di consegnare questa lettera, di questa missiva che doveva essere trasmessa. Oggi ci sono i postini, a quel tempo non c'erano i postini, non c'erano le poste. C'era qualcuno che partiva e andava in quel posto a consegnare questa lettera. Ma soprattutto c'era un altro problema. Sapeva che sarebbe trascorso anche del tempo fino a che arrivava quella lettera e poi magari arrivava una risposta. Tempi lunghi, non era così immediato. Però, come abbiamo letto, Paolo conclude questa lettera così importante che scrive appunto ai Colossesi con un modo particolare, e noi troviamo proprio il cuore di Paolo. Perché? Perché Paolo elenca un numero di persone, di fratelli e anche di chiese che voleva incoraggiare, ma principalmente voleva fortificare quei fratelli e soprattutto quelle chiese a cui erano dirette queste lettere. Voleva dare un spunto, una forza più di quello che poteva essere. Diciamo proprio che questo sembra un testamento di Paolo. Perché? Perché Paolo era in prigione ed era limitato. E con tutto questo lui non si risparmiava. Forse ognuno di noi poteva dire: ma io ho dei problemi, sono qui incatenato, non posso pensare ai problemi delle chiese. E lui invece lo faceva, perché aveva a cuore questi fratelli, aveva a cuore queste chiese. Ma principalmente che cosa faceva? Pensava che quella lettera forse poteva essere l'ultima, perché da lì a poco lui avrebbe lasciato questa terra e logicamente ha messo tutto quello che aveva sul cuore e soprattutto prende a spunto dei punti fondamentali. Non so quanti di voi hanno potuto avere questa possibilità di ascoltare una persona che sta per andarsene e lascia delle raccomandazioni. E queste sono le raccomandazioni principalmente che ha sottolineato Paolo. Almeno quattro. Lui ha sottolineato la testimonianza. Dovevano queste chiese e questi fratelli mettere in evidenza la testimonianza. Questi fratelli dovevano continuare a lottare. Altro punto importante, un altro aspetto era che dovevano continuare a servire. E conclude la lettera con questo messaggio, cioè godere della grazia. Questi fratelli dovevano avere questi quattro punti importanti da poter continuare quel cammino che avevano intrapreso, quel cammino di fede che avevano intrapreso. Il primo punto, la testimonianza. Al verso 6 troviamo proprio questo: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Dio si aspetta da tutti i credenti, come quelli di quel tempo dei Colossesi, ma anche noi oggi, una vita talmente diversa e giusta. Da che cosa? Dal comune vivere di questo mondo, di questa società. Che le persone che... Perché questo? Perché le persone che ci conosceranno ci domanderanno: cosa ci rende così diversi? Perché siete così diversi? Quanti di noi vivono una vita così diversa e devota e giusta? Quanti? Essere devoti e giusti oggi non è più una qualità molto stimata e ricercata, purtroppo. Infatti, questi due termini messi insieme conduce all'idea di bigotteria. Questo è il pensiero comune. Perché essere devoti e giusti? In quanto il mondo non apprezza queste cose. La ragione di questo deprezzamento del termine non sta forse nel fatto che lo stile di vita e i modelli della società degli uomini nei secoli e anche quelli attuali sono cambiati, sono praticamente buttati alle ortiche, se così possiamo dire, la moralità è scaduta e il mondo non accetta, non piace queste cose. Sebbene preso atto di questa situazione, la Chiesa cristiana ha un compito, ancora oggi, ha un compito ben preciso di esternare la forma di vita ispirata dalla fede. La Chiesa deve far vedere che cos'è una vita di fede. Non limitarsi soltanto ad atteggiamenti religiosi o usanze cultuali, usanze che diventano un qualcosa di esteriore e non di interiore. Non fanno la differenza. Dove apparire invece chiaro che il Vangelo deve essere esaltato, il Vangelo esige di essere che cosa? Di essere dei testimoni. Come? Entro le dimensioni concrete, cioè pratiche di questo mondo, per attestare la presenza dello Spirito, laddove gli uomini sono impegnati nelle decisioni piccole e grandi. Quelle decisioni che ogni giorno affrontiamo e che dobbiamo prendere. Nella solidarietà che partecipa nella vita e nella sofferenza degli altri, nel portare i pesi del prossimo, nel constatare soprattutto un legame importante con Cristo. Un legame con Cristo e non soltanto di attivismo, ma che ogni cosa che facciamo lo facciamo perché sospinti dallo Spirito Santo e perché abbiamo una comunione con Cristo. E questo cammino in mezzo a quelli che non credono, dobbiamo stare attenti alle parole, anche alle conversazioni che abbiamo, per cui c'è tutta un'attenzione per come noi possiamo essere utili nella testimonianza. E quali sono? Assicurarci di parlare con grazia, cioè con benevolenza, con cortesia e misericordia. E anche condire le nostre conversazioni, come ha detto Paolo e come anche ha detto Gesù, e poi vedremo come, con il sale. Cioè condire le conversazioni parlando di cose gustosi e piacevoli, non di cose corruttibili e insipide, che non hanno senso, che non hanno valore. In Luca 14, 34-35 le parole di Gesù dice questo: il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Il sale a quel tempo era qualcosa di estremamente importante. Con il sale si facevano tante cose. E tant'è vero che addirittura i soldati venivano pagati con il sale. E difatti ancora oggi, quando abbiamo chiamati a percepire i soldi, si chiama salario, perché deriva da questo fatto. Gesù dice il sale è importante, anche in altra circostanza, in Matteo, quando dice voi siete il sale della terra. Non a caso Gesù dice queste cose, perché vuole dire che noi siamo importanti. Noi facciamo la differenza, è quello che Paolo vuole dire. E facciamo la differenza con il nostro comportamento, con il nostro parlare, come noi ci se così possiamo dire, interconnettiamo con il mondo esterno, come noi ci possiamo relazionare con gli altri. È nella quotidianità, è un modo anche per testimoniare. Perché? Perché quando applichiamo questi principi succede una cosa sorprendente, non so se già vi è capitato. Quelli che non credono iniziano a notare le nostre vite, le nostre conversazioni e vedono che sono decisamente diverse e migliori degli altri. Vedono una differenza, una qualità. A quel punto qualcuno si chiederà: da dove traiamo questa pace e questa sicurezza nella vita? E noi avremo l'opportunità unica di rendere testimonianza, di parlare di Gesù, di parlare della salvezza. Sembra una cosa stupida, ma ci è capitato recentemente quando siamo andati dal notaio e parlare dello statuto. Ma che c'entra lo statuto con la fede e tutte queste cose qua? Eppure si è intrapreso questo parlare di onestà, di tenere in alto certi principi. E Mario, mentre stava lì parlando, ha testimoniato della sua fede. Dice: io un giorno ho cambiato la visione della vita, perché? E ha detto il suo piano di salvezza. Semplice. Non si era andati lì con l'idea di dover testimoniare. Eppure, quando una persona vive e agisce in modo chiaro e limpido, sono opportunità di testimoniare. In questo modo potremmo raggiungere proprio quelli che vivono tragicamente senza Cristo e sono perduti e sono condannati alla disperazione eterna, perché senza Cristo si è condannati, pensate questo, a una disperazione non di un mese o di un anno, ma eterna, per sempre. Altro aspetto che Paolo ricorda in queste ultime righe che lui scrive: lottare. Paolo ricorda che oltre alla testimonianza bisogna lottare. Al versetto 12 Paolo che cosa dice? Qualcosa di, fa un esempio molto bello attraverso l'esperienza di un fratello. Dice: per rendere più chiaro il concetto proprio di lottare e non soccombere alle varie dottrine che circolavano in quel tempo e soprattutto che minacciavano la Chiesa, appunto, di Colosse, cioè praticamente dice: non vi arrendete. E perché non bisogna soccombere a queste dottrine, queste false dottrine, ma per non soccombere bisognava rafforzarsi nella fede. E prende per esempio il credente Epafra. Che cosa dice? In quanto era un fratello della chiesa di Colosse, quindi conoscitore delle varie problematiche che c'erano in quella chiesa. Fu un credente che faticò con fervore nelle preghiere per il suo amato popolo di Colosse. Lui continuamente pregava per i fratelli della Chiesa e lui ne definisce come un qualcosa di potente, una fatica, un combattimento. Paolo specifica che Epafra pregò soprattutto per una cosa importante, affinché che i fratelli, cioè i colossesi, fossero perfetti e completi in tutta la volontà di Dio e la mettessero in pratica in modo perfetto. In modo perfetto, dice. In Efesini Paolo specifica cosa significa combattere e come essere perfetti. Paolo più volte ha parlato di questo argomento, perché il combattimento non si fa un combattimento così in modo. Paolo addirittura, essendo un conoscitore di quello che avveniva a quel tempo, parla di un soldato. Difatti, un credente è un soldato di Cristo. E lui che cosa dice ai Efesini? Che devono esserci degli elementi per poter combattere, per poter affrontare situazioni difficili. E lui dice nel capitolo 6, versetto 11-13, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Non di chi che sia. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e resistere in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Tutto il vostro dovere. E lui come conclude questo discorso? Al versetto 18, pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Questo dice Paolo. Per cui il credente deve essere munito di elementi fondamentali, della fede e soprattutto la preghiera. Senza preghiera non si va da nessuna parte. Non a caso Paolo, già in precedenza, sempre in questa stessa lettera, aveva esortato questo servizio di svolgerlo con la preghiera. Proprio in Colossesi 4:2 Paolo dice appunto questo, dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia. Perseverate nella preghiera. Non bisogna affrontare qualsiasi situazione senza preghiera. Per cui Epafra fu un ministro che lavorava sodo per la sua chiesa e le chiese circostanti anche, non solo per quella di Colosse. In versetto 13 appunto Paolo fa un elenco di queste chiese. Qual era? I Colossesi, Laodicea e gli Arapoli. Dice: questa lettera doveva essere divulgata a quelle chiese che stanno anche per noi oggi. Questo è anche un messaggio per noi oggi, non solo per quelle chiese di quel tempo, ma anche per noi oggi, per noi stamattina che siamo qui. Epafra pregava e operava moltissimo, fino al punto che la sua fatica fu una testimonianza per il grande ministro Paolo. È lui che praticamente aveva il compito a Colosse di portare questo, perché Paolo a Colosse non c'era mai stato, non conosceva i colossesi. E questo faceva da tramite, Epafra, aveva questo compito, per cui un compito importante. E il terzo punto che Paolo mette in queste ultime righe, servire, versetto 17. Bisogna servire, perché ogni credente è essenzialmente un servitore. Chi è che è un servitore nella Chiesa? Non solo chi sale qui sul pulpito, ognuno è un servitore, ognuno ha un compito di servizio. Nella Chiesa ci sono tante cose da fare. E ogni servizio è un compito che il Signore vuole che noi svolgiamo. Paolo in 1 Corinzi 4:1 dice: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Servitori e amministratori. Per cui non possiamo dire: io non posso fare questo, oppure non sono un servitore perché non sono capace di. Ognuno ha un compito ben preciso. Quanto ad Archippo, questo era uno dei ministri della chiesa di Colosse, Paolo che cosa fa? Fa una cosa molto importante, ordina di ammonirlo affinché si desse ad esercitare il suo ministero. Doveva impegnarsi a fare quello che gli era stato dato, perché badasse al suo servizio per adempierlo. Cioè doveva essere diligente in tutto e per tutto, perseverando fino alla fine. Insomma, tutti i ministri della Chiesa devono tenere presente lo scopo del loro ministero, per cui sono stati messi a fare determinate cose, senza distrazioni e senza pensare ad altre cose strane al loro ministero o di secondaria importanza. Tutti devono adempiere al servizio. Paolo vuole evidenziare tre cose che non vanno sottovalutate. Il ministero che abbiamo ricevuto dal Signore costituisce per noi un grande onore. Anche spazzare la Chiesa, mettere a posto le sedie e fare tante altre cose che sembrano non valere, ma sono cose che il Signore ci comanda di fare, perché il Signore desidera che noi facciamo questo. E questo è un grande onore, poiché appunto, come dice Paolo, è ricevuto dal Signore, versetto 17, e viene esercitato per una disposizione e per ordine suo. Anche un'altra cosa, dice Paolo, coloro che l'hanno ricevuto devono esercitarlo e fare tutto il loro dovere. Coloro che sono negligenti, stando al servizio del Signore, tradiscono la sua fiducia e dovranno poi renderne conto. Perché il Signore vuole che noi diventiamo, o almeno siamo, tutti suoi servitori al 100%. Abbiamo visto come i credenti anche devono richiamare i propri ministri, è il loro dovere ad esortarli e anche a esercitarlo il servizio, come dice appunto Paolo, dice: dite ad Archippo, bada al servizio. Anche i credenti devono a un certo punto dire che cosa si deve fare, senz'altro con decoro e rispetto, non con superbia o stima eccessiva di se stessi. Per cui se ci viene ordinato qualcosa da fare, bisogna farlo. È anche un comando che ci viene dal Signore in questo modo. Infine, la grazia. Con queste parole conclude in modo superbo questa lettera. La grazia sia con voi, dice Paolo. Di quale grazia parla Paolo? Parla della grazia di Dio, del sorriso del Padre, dell'amore di colui il quale Cristo ci ha riconciliati. Cristo ci ha riconciliati con il Padre, e questo è un pensiero importante che ogni credente deve avere. Noi abbiamo ricevuto grazia e stiamo vivendo il periodo di grazia. E non a caso Paolo parla più volte, come abbiamo visto, di Laodicea, anche in questa lettera, anche nei capitoli precedenti ha parlato sempre di Laodicea, e aveva a cuore questa chiesa. Perché? Sapete perché? In Apocalisse capitolo 4, versetto 13, lui parla appunto di quello che stava succedendo a Laodicea. Che cosa stava succedendo a Laodicea? Poi lo approfondiremo negli studi che faremo. Ma lui sapeva già che c'era qualcosa che non andava. Nel capitolo 4 è scritto che questa chiesa non era né calda né fredda, era una chiesa tiepida. Ed è molto pericoloso. Perché è molto pericoloso? Perché si trascura quello che sono i comandamenti del Signore e soprattutto non viene esercitata la fede. A volte, fratelli, ve lo devo dire con cuore abbastanza pesante, lo vedo qua, stamattina alle 10 c'erano 4 persone, segnale di una chiesa tiepida. Quando si viene in chiesa per un appuntamento si viene almeno 20 minuti prima, perché se chi viene alle 10 è già tardi. E noi dobbiamo dimostrare la nostra fede, la nostra testimonianza, ma soprattutto la nostra grazia. Abbiamo ricevuto grazia. Quella grazia che è un conforto nel giorno del dolore. Quella grazia che è sorgente di nuova energia nell'ora della lotta, come Paolo dice che bisogna lottare. E se non c'è questa energia, come si fa a lottare? Che è un raggio di luce nei momenti bui della nostra vita terrena. È una luce eterna quando saremo alla presenza di Dio. La grazia che ci è stata fatta. Qualcuno ha scritto che nella parola grazia non esiste vocabolo più ricco che rega con sé l'amore di Dio manifestato dal dono del figlio suo per noi, che è stato dato per noi. Paolo poteva dire queste parole in Seconda Corinzi, proprio questo dice: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio, non con cose carnali, con le nostre forze carnali, ma con la grazia di Dio. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo e lo dobbiamo dimostrare nella nostra vita. Se ciò non accade, noi stiamo sottovalutando, addirittura non valutando affatto la grazia di Dio che ci è stata fatta. Preghiamo. Signore Padre Santo, a te la gloria e l'onore ancora questa mattina. Grazie che tu ci hai redenti a motivo del tuo amore e della tua grazia, perché noi non meritavamo nulla di tutto questo. Tu ci hai graziati perché, Signore, potessimo alzare la nostra testa, lo sguardo verso di te per riconoscerti come Padre Celeste, perché il peccato che regnava in noi ci rendeva abominevoli, Signore, ci rendeva lontani da te, separati da te. Signore, grazie che tu hai fatto questo e noi vogliamo camminare questo percorso che abbiamo intrapreso con la testa alta e soprattutto con la consapevolezza di essere tuoi servitori, perché ascoltiamo e mettiamo in pratica la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.